Good morning, Italia.
Buongiorno Italia, oggi splende il sole. Siamo su Radio 25 aprile. La trasmissione oggi è dedicata ad una terra bella e liberata.
E non scordiamoci di brindare, salutare con il tricolore.
Questa è una festa a cui non sono invitato.
Il piagnisteo non si può sentire, la stessa storia il 25 aprile, perché ogni anno ci salta fuori il fervorino sui liberatori.
Per me la radio ha già detto abbastanza, allora accendo la TV.
Lo zio ti vuole con il dito puntato.
Allora scendo a far due passi per strada, non riconosco più la mia città. Tra rosso sangue e blu polizia, c'è una sfilata sotto casa mia.
E hanno le fasce di chi esce da scuola, non han capito ma ripeterà.
Già covo dentro la mia reazione.
Mi guardo in tasca e c'ho 2000 lire, che per un litro mi basterà. Ne troverò qualcuno aperto in questa cazzo di città. Le luci gialle di un lampione, le luci bianche della stazione, le luci verdi per farmi passare. Ora ci penso io a illuminare. Lancio per aria la mia bottiglia e tutto si illumina giorno. Terra bruciata e disordine intorno.
Good night, Italia.
Salve a tutti, sono Satana. Anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
E buonasera e benvenuti su RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Siamo di nuovo qua, i quattro dal Piemonte, dalla provincia di Torino. Il vostro DJ Caffeina, Igor da Ivrea.
Tony da Venaria.
Euclide da Torino.
Paolo da Chivasso.
Bene, siamo su quattro fronti diversi della provincia di Torino, come li abbiamo già detto nelle altre puntate. Ringraziamo i molti ascolti che ci sono stati la scorsa settimana. In molti ci avete anche fatto i complimenti, ci commuove la cosa, ma più che altro non è merito nostro, è merito delle persone, cioè di questi eroi che abbiamo parlato, perché siamo partiti in grande stile con Solaro. Poi come seconda puntata Altacapelli, terza puntata il grande Gian Maria Guasti, e quindi è solo merito di queste persone. Noi facciamo solo raccontiamo la storia, raccontiamo le storie vere, come questa sera racconteremo una storia che non vi insegnano a scuola, non tanto per i militanti di Casa Pound, ma anche per quelli che si sono avvicinati e simpatizzano e sono sulle frequenze di RBN Torino in questo momento. Questa sera parleremo degli eccidi che ci sono stati in Piemonte, gli eccidi rossi in Piemonte, gli eccidi dei partigiani naturalmente, però in particolare dei partigiani rossi, quelli comunisti, perché come parleremo durante la trasmissione ci sono stati vari eccidi. Tra l'altro alcuni sono usciti fuori negli ultimi anni, negli ultimi decenni, grazie a una, un'autorevole figura, uno scrittore, che tra l'altro uno scrittore di sinistra, che è Giampaolo Pansa, che è da poco scomparso. Comunque ringraziamo per una memoria storica e per aver comunque fatto conoscere gli episodi durante la guerra, non solo dalla parte dei vincitori ma anche dalla parte dei vinti. Penso che molti di voi abbiano letto i suoi libri, dal Sangue dei Vinti fino agli ultimi. Tutti questi sono una raccolta di barbarie, no? di uccisioni selvagge da parte degli infami partigiani. Infatti questa sera, cioè, noi siamo qua a parlare, no? Siamo qua dopo 70 anni e questi signori si permettono ancora di oscurare, no? La verità, oscurare a volte anche delle pagine di storia. Delle pagine di storia che, grazie comunque a non solo a noi, ma anche agli scrittori, anche a molti scrittori, continueremo a tramandare, perché è importante questo, giusto ragazzi?
Giustissimo. Esatto.
Ecco, io questa sera mi soffermerò, no, su due episodi che sono particolarmente legato, perché uno è l'episodio dove all'incirca 15 anni fa iniziai un po' a muovermi nell'ambiente insomma non conforme, l'ambiente insomma quello fascista, no? Del Piemonte, incominciai a leggere di tutti questi eccidi, e vicino a casa mia, vicino ad Ivrea, no? ci sono stati due grandi eccidi, no? Uno è stato un eccidio di Graglia, dove a Graglia c'è una delle più grandi, e tra l'altro ce ne sono pochissimi, lapidi con sepolti dentro i reduci della Repubblica Sociale. E poi l'altro, mi soffermerò poi dopo a parlare di un altro eccidio, sempre vicino ad Ivrea, dalle parti di Rivarolo, che è una cittadina sempre a 20 km da Ivrea, che è stato un eccidio violento. È stato anche citato un paio di anni fa sul Primato Nazionale, un bellissimo articolo di Scianca su Bardelli. E nel frattempo volete parlare?
Ma vorrei soltanto aggiungere una cosa, Igor. Ricordare i punti principali per cui i partigiani hanno fatto delle mattanze senza senso e criminose. Volevo soltanto citare un articolo sull'Unità di Giorgio Amendola, pubblicato sull'Unità Torino 29 aprile. Pietà le morta è la parola d'ordine del momento. I nostri morti devono essere vendicati tutti, i criminali devono essere eliminati. La peste fascista deve essere annientata. Queste sono parole leniniste, cioè il Partito Comunista in quegli anni lì era talmente incazzato col fascismo, proprio perché erano stati fermata la loro rivoluzione. Quindi in questa occasione, dopo il 25 aprile, potevano finalmente mettere fine alla bestia fascista.
Sì, tra l'altro io mi scuso per prima, ho citato un articolo del Primato Nazionale, ho citato anche il grande Scianca, ma non era Scianca aver scritto questo articolo, ma è Andrea Lombardi, mi scuso.
Grande Lombardi.
Esatto, il Barbarigo non si arrende, e parla proprio di Bardelli e dei suoi del suo raggruppamento. E nel frattempo vorrei lanciamo magari uno stacco musicale e ci risentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino bene.
A dopo.
A dopo. Ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti, a dopo.
Difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Sarà tutto finito, non c'è stato un processo, però ti han condannato. Che strana la giustizia di questo nuovo stato. Qualcuno tra la folla ti dà dell'assassino, che non abbassi gli occhi e sfidi il tuo destino. Accendi senza rabbia l'ultima sigaretta, ripensi alla tua vita passata troppo in fretta. I giochi nel cortile, l'estate in riva al mare, e poi questo plotone che ha voglia di sparare. È andata come è andata, ma non ti sei arreso. Gridi viva l'Italia e cadi col sorriso. Dopo 70 anni d'oltraggi alla memoria, c'è un ragazzo che legge un bel libro di storia. Si ferma su una foto sfocata in bianco e nero, però si vede bene il tuo sorriso fiero. Guarda nei dettagli quell'uomo che ha davanti, insieme a te rivive i tuoi ultimi istanti. Accendi senza rabbia l'ultima sigaretta, ripensi alla tua vita passata troppo in fretta. I giochi nel cortile, l'estate in riva al mare, e poi questo plotone che ha voglia di sparare. È andata come è andata, ma non ti sei arreso. Gridi viva l'Italia e cadi col sorriso. L'estate in riva al mare, e poi questo plotone che ha voglia di sparare. È andata come è andata, ma non ti sei arreso. Gridi viva l'Italia e cadi col sorriso.
Radio Bandiera Nera, la voce del popolo, non conforme.
Qui siamo ritornati, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Belle, questo DJ Caffeina, insieme ai quattro ragazzi dei cantoni piemontesi di qua della provincia di Torino. Insieme a me c'è Euclide da Torino, il buon Tony da...
Ciao,
di Veneria, e Paolo da Chivasso.
Ciao a tutti.
Ciao. Come stavo specificando all'inizio, come ho presentato all'inizio nell'introduzione di questa puntata, abbiamo voluto dedicare questa puntata di questo venerdì agli eccidi rossi che ci sono stati non solo nella provincia di Torino, ma in tutto il Piemonte. Io mi soffermerò su quelli più vicini a casa mia, quindi più vicini ad Ivrea, uno all'eccidio di Graglia e l'altro l'uccisione del comandante Bardelli insieme ai suoi marò ad Ozegna, e poi gli altri ragazzi parleranno un po' delle altre vicende, soprattutto anche su Torino, giusto Guide?
Esatto. Ma allora, siamo a ridosso del 25 aprile, no? Sappiamo benissimo cosa rappresenta per quegli schifosi dall'altra parte il 25 aprile. Loro hanno sempre comunque tirato dicendo che loro hanno liberato l'Italia, ma sappiamo perfettamente che loro non hanno liberato ben niente, anche perché si sono fatti aiutare dagli alleati, e soprattutto poi alla fine della guerra sono usciti col fazzoletto rosso in mano dicendo di aver liberato l'Italia. Anche perché questi banditi, perché possiamo definirli solo in tale modo, hanno insanguinato le nostre vallate, le nostre città, i nostri paesi, le nostre campagne. Io mi soffermerò leggermente, cioè un po' di più, sugli episodi un po' generalizzati del Piemonte e di Torino, citando soprattutto due grandi scrittori, come ha citato già prima Igor. Il primo è Giampaolo Pansa, morto qualche mese fa, che ha pagato in vita per aver raccontato quella che è stata una scomoda verità, cioè quella degli eccidi partigiani. Ha pagato in vita proprio per la sua professione, ha pagato in vita questo suo raccontare la verità. Sappiamo benissimo che Pansa non era sicuramente un uomo di destra, non era neanche un uomo di centrodestra, era un uomo tendenzialmente di sinistra, scritto su Corriere la Sera, scritto anche per giornali di sinistra nel corso della sua gioventù. A un certo punto ha deciso di raccontare la verità e per questo motivo è stato contestato anche in maniera pesante, perché certi suoi congressi sono stati osteggiati dai soliti noti, e soprattutto non ha più scritto molte volte, proprio perché Giampaolo Pansa rappresentava colui che in quel momento lì stava raccontando una verità atroce per loro, nel senso, ma nota per noi, perché sappiamo benissimo questi banditi cosa hanno fatto. Io mi soffermo un attimo su qualche episodio. Nel Monferrato, ad esempio, ci fu proprio i partigiani venivano visti proprio anche dagli stessi abitanti del luogo, venivano visti proprio come dei banditi. Non a caso i contadini, che si sentivano minacciati costantemente dalla presenza dei partigiani nelle varie vallate, li definivano, avevano proprio paura, e molte volte si rivolgevano agli stessi fascisti facendo delle cuffiate per cercare di farsi proteggere. Cosa facevano nel Monferrato questi banditi? Facevano delle estorsioni, compivano dei saccheggi alle varie campagne, solo perché magari, alcune volte perché loro pensavano che magari c'era una connivenza fra i vari proprietari terrieri o i vari contadini col fascismo, certe volte invece semplicemente per divertimento, come quella volta lì che ad esempio entrarono dentro una di queste campagne. Visto che loro presupponevano che il contadino avesse delle simpatie fasciste, urlando, dicendo adesso ti facciamo vedere noi il tuo bel Mussolini, gli hanno stuprato davanti la moglie. Gli hanno stuprato la moglie per tutta la notte davanti a lui, tant'è che questa persona qui è uscito fuori di testa. È uscito fuori di testa impazzendo letteralmente. Loro viaggiavano nelle campagne, depredavano, rubavano, assassinavano e stupravano. Le donne torinesi uccise fra il 1943 e dopo la guerra sono state ben 290, di cui una metà dopo la guerra. Ma erano soprattutto e solo persone civili, cioè non erano solo le ausiliarie, erano donne che appartenevano comunque alla società civile. Queste donne venivano prese, rapate, portate in giro per la città e portate chiaramente facendo vedere le loro grazie a tutti quanti. Cito da questo punto di vista Giuseppina Gersi, sappiamo benissimo la fine che ha fatto Giuseppina Gersi anche se nel Savonese, ma ci sono state tantissime Giuseppina Gersi. Cito anche Renzo De Felice, stessa sorte di Gian Paolo Pansa, ha raccontato, è stato il più grande storico del fascismo, è stato il più grande biografo di Mussolini e ha pagato in vita, da un punto di vista chiaramente lavorativo, ha pagato questa sua ricerca della verità. Tant'è che è morto nel 1996, venendo comunque accusato di revisionismo, venendo accusato e non potendo neanche più esercitare, lui era un professore universitario, non poteva esercitare liberamente la sua professione. Lui diceva una cosa eccezionale, diceva non bisogna conoscere la storia, eccezionale, ma è una cosa ovvia secondo il nostro punto di vista, non bisogna conoscere la storia che ci raccontano, ma la verità. E la storia a Torino fu abbastanza importante, Torino pagò caramente in maniera molto importante da questo punto di vista. Dal 43 in poi morirono 3.000 civili o fascisti o presunti tali, di cui una buona metà dal 1945 in poi. Molti, non si sa neanche, sono stati trovati morti, ma non si sa perché erano morti, quindi questi numeri sono, diciamo, non sono veri in difetto, diciamo. Questo solamente per quanto riguarda la provincia di Torino. Pensate in tutta Italia, qui si sta parlando di un eccidio nascosto per 75 anni ormai, questo eccidio nei confronti comunque dei fascisti e del popolo civile e comunque del popolo non allineato oppure che loro presumevano non fosse allineato, questo eccidio è stato totalmente celato, è stato totalmente nascosto da parte della storiografia ufficiale. Noi oggi vogliamo, a ridosso del 25 aprile, quando questi infami non vogliono ricordare, nel momento in cui li tocchi sul vivo, addirittura ti accusano e ti vogliono comunque eliminare da tutti i punti di vista, noi oggi invece vogliamo portare alla luce quello che questi banditi, perché possono essere definiti solamente in questo modo, hanno fatto soprattutto a guerra finita, perché ricordiamolo, l'hanno fatto soprattutto non solo agli ufficiali, non solo in azioni di guerra, ma l'hanno fatto soprattutto a persone civili, quindi a persone che comunque appartenevano alla società civile.
Sì, soprattutto hai fatto bene a dire a guerra conclusa, perché dopo il 25 aprile si sono verificati il maggior numero di eccidi, no?
Esatto.
Io voglio partire appunto a parlare dell'eccidio che c'è stato a Graglia. A Graglia parliamo del 27 aprile del 1945, dopo un disperato combattimento durato 14 ore, con la promessa di un trattamento onorevole rispetto alle leggi militari, si arresero ai partigiani una trentina di combattenti appartenenti alla RAU, raggruppamento arditi ufficiali, e alla RAP, fra cui 28 ufficiali, 5 ausiliari e 2 mogli di ufficiali che avevano raggiunto i mariti. Una di queste mogli, del tenente della nave, era incinta di 6 mesi. Considerato la natura dei nemici, deposto le armi e queste, si aspettavano un trattamento onorevole da parte, insomma, di questi vigliacchi, no? Questi partigiani, queste medaglie d'oro, no? Perché noi lo Stato italiano gli ha dato anche le medaglie d'oro a queste persone. Questi infami, dopo che si sono arresi, questo raggruppamento di arditi ufficiali. Loro cosa fanno? Le prendono in prigionieri, le portano a Graglia, che è un paesino vicino a Biella, nelle vallate del biellese, li rinchiudono in un albergo e dal 27 circa fino al 2 maggio, giorno in cui vennero poi uccisi, li seviziano anche ai danni della donna incinta, cioè ci furono violenze non solo sugli ufficiali, ma anche sulle donne, soprattutto anche sulla donna incinta. Dopodiché il 2 maggio fecero uscire da questo albergo tutti e le uccisero così a sangue freddo, così, bam. Le uccisero e la moglie del tenente della nave chiese, no? Cioè, scaravantata a terra, e chiese almeno pietà per quel bambino che portava in grembo. E questi vigliacchi non ebbero nemmeno un briciolo di amore, no? per quella creatura innocente, no? Verso dai loro occhi. E questo fu uno dei più violenti eccidi che ci furono qui tra il biellese e il canavese in Piemonte. Lo voglio citare per primo perché per tanti anni ho partecipato alla commemorazione di questi caduti, ho avuto il piacere di avere anche dei parenti di questi ufficiali che sono venuti dopo 60 anni a porgere un saluto, un omaggio alle spoglie dei loro cari. E insomma è una mia riflessione, nel senso che io ci tengo a citare Graglia, ma soprattutto perché a Graglia io fui denunciato per apologia del fascismo, perché dopo aver fatto la commemorazione, aver filmato, aver messo tutto i nipoti di questi infami, di questi vigliacchi che ci contestavano dall'altra parte, ci citarono in tribunale, no? Ci citarono in tribunale perché per loro non è consentito, no? Non è consentito commemorare dei morti, no? E io appunto ancora oggi vi voglio dire che noi non ci siamo arresi, noi siamo ancora qua, noi saremo ancora qua fin quando non sarà rispettata la verità, non sarà rispettato queste persone che sono state ammazzate vigliaccamente. E questo ci tenevo a fare questa parentesi, no? Perché molti quando cominciano a vedere magari la letterina verde che arriva, si cominciano ad avere timore. No, non bisogna avere timore, bisogna sempre, sempre raccontare la verità, come dicevi tu prima, Guido, e credere fortemente nel nostro ideale. E diglielo anche oggi, dopo 70 anni, siamo ancora qua noi siamo ancora qua e fin quando ci saremo noi racconteremo la verità storica e prima o poi ci riprenderemo quello che ci avete tolto, no? È importante anche questo. Comunque, nel frattempo io non so che ora si è fatta, perché abbiamo parlato un po' io e un leader, volevo poi lasciare uno spazio sia a Paolo che a Tony, e io magari dopo mi preparo decido quello l'uccisione di Bardelli ad Ozegna. Tony, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, se mi fai fare due conteggi, due numeri. Sì. Intanto volevo ricordare che la provincia di Torino fu una delle province con il più alto numero di massacrati fascisti. Si contavano, si dice, 16.000 iscritti al Partito Fascista Repubblicano. Ne furono ammazzati, secondo una delle ultime statistiche più vicine alla realtà, 1.322. Può essere così ripartito. Al primo posto vengono i civili, con 343 giustiziati. Poi la GNR con 195, la Brigata Nera con 156, la Monte Rosa con 67, l'Aeronautica e i paracadutisti con 53, la Vittorio e la Decima MAS con 47 ciascuna, la Polizia con 35, i reparti antipartigiani con 26, le ausiliarie con 18. Ci sono poi 89 altri militari di cui non si conosce il reparto, e infine 246 vittime, uno stato non identificato. Questa è la somma della grande mattanza partigiana, ma fatta come? In due metodi. Il primo, da quelli del Comitato di Liberazione Nazionale, che facevano dei processi sommari e avevano una parvenza di legalità. L'altra, dopo il 25 aprile, da dei criminali che si erano inventati una loro guerra personale per arricchirsi e farsi loro la loro giustizia personale. Tanta di questa gente ha scannato, ma proprio scannato, nel vero senso della parola, migliaia di persone solo per poter portare a casa soldi e beni materiali. Strappavano persino i denti d'oro alle loro vittime, talmente erano pieni di rabbia, di rancore e di ladrocinio, perché questi erano proprio solo ladri, patentati,
banditi,
proprio i criminali di guerra, che andrebbero ora giustiziati veramente davanti a un processo internazionale, perché è questo che vogliono farci non dire. Vogliono che noi non alziamo il velo dalla vera verità, da quello che è veramente successo in quegli anni lì, in quei giorni lì, giorni bruttissimi che anche gli inglesi e gli americani hanno giustificato e lasciato fare. Dai loro dicevano per solo tre giorni e poi non vogliamo vedere un morto ammazzato. Invece queste carogne continuarono la loro mattanza ancora per mesi, e fino al 48 ancora qualcuno l'hanno giustiziato dentro i forni delle varie fabbriche torinesi.
Sì, poi senza quelli che non vengono citati, cioè io ho avuto il dispiacere, perché quando si sentono queste cose non è sempre bello, no? Sì, la storia è bella, è giusto, però queste cose sono molto pesanti. Io in queste zone, soprattutto nel Canavese, nelle vallate, nelle vallate dove vicino alle nostre, sono state parecchi di questi criminali che hanno stuprato solo così, nel nome della loro libertà, cioè del loro pensiero. Comunque, io farei uno stacco musicale, no? E poi ci ricolleghiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, toccano Torino bene, e ci risentiamo dopo.
Ciao,
a dopo.
Ciao.
Che non cederanno mai la tua rabbia, il tuo amore, la tua voglia di lottare. questa via. Radici forti mai spezzate che non teneranno mai.
La tua rabbia, il tuo amore, la tua voglia di lottare, di voler cambiare il mondo, non si possono fermare. Il tuo orgoglio, la passione di un'idea immortale, il fuoco arde ancora, non si potrà fermare.
Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole.
Buonasera a tutti, benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino bene. Nuovo appuntamento, come avete potuto sentire nei primi minuti della trasmissione. Questa trasmissione è stata intitolata agli eccidi rossi in Piemonte. Stiamo parlando appunto degli eccidi fatti da quei vigliacchi dei partigiani nelle vallate piemontesi, ma non solo, anche a Torino. Anche prima il nostro figlio ha citato Torino, ha citato anche un po' il Monferrato. E io ho parlato dell'eccidio di Graglia, e l'eccidio di Graglia che si trova, Graglia è un paesino vicino a Biella, ma si trova a qualche chilometro anche da Ivrea, quindi ho parlato anche di questa cosa. Nel frattempo Paolo, nello stato che c'è stato prima, stavamo parlando un po' di Torino, stavamo Della tua ricerca che hai fatto.
Sì, esatto. Io volevo parlare un po' di Torino, proprio di città di Torino, che in molti la definirono la ribelle Torino, no? Quindi Torino in quei giorni fu una città veramente senza controllo, e in ogni angolo di strada c'erano persone morte. Sì, dico persone, non fascisti, perché la maggior parte dei casi erano persone che non avevano colpe, o poche colpe, o nelle stragrande maggioranza erano colpe inesistenti. Ad esempio, volevo citare un gruppo di donne che per vivere lavorava nelle mense dei tedeschi, come cuoche o come cameriere. Queste furono uccise dai partigiani solamente per quel motivo lì. Quindi, per farvi un po' capire il clima in cui viveva Torino in quegli anni, in quel periodo, scusa. Dal 25 aprile in poi, appunto, nelle file dei partigiani era iniziata un po' l'inflazione a entrare in queste file. C'era il problema di tutto questo, che ci fu l'appoggio del Partito Socialista e della DC, che in quel periodo aiutarono appunto a aumentare le file dei partigiani. La maggior parte dei casi i partigiani erano disertori, gente che aveva qualcosa da dimenticare o da far perdonare, e in moltissimi casi erano persone che volevano appunto solo arricchirsi, o comunque fare avventura senza una fede politica. I comandanti, appunto, come cita Panzer nel suo libro, accettarono chiunque si presentasse, quindi accettarono, non andavano neanche a indagare per moralità, onestà, se avessero avuto dei precedenti, E appunto questo incontro tra partigiani con una moralità e un'etica direi inesistente e cittadini che erano allo stremo tra fame, guerra e disordini crearono in Torino delle situazioni veramente furiose e senza controllo. Ad aggiungere la situazione già complicata c'era la convinzione che gli alleati avrebbero permesso, come hai detto tu prima Tony, per almeno un periodo di 3 giorni di fare giustizia e di dare carta bianca ai partigiani. Ci fu un celebre colloquio tra il presidente della CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale regionale, Francesco Antonielli, e il colonnello inglese. Questo avvenne il 27 aprile in una villa in collina, quando, questo è da sottolineare secondo me perché è importante, quando la maggior parte dei fascisti erano ancora tutti in città a difendere comunque Torino, il colonnello inglese diede il via libera per 3 giorni di carta bianca ai partigiani. E volevo citare un attimino il colloquio, due frasi abbastanza significanti secondo me. Senta presidente, fate pulizia per 2 o 3 giorni, ma il 3° giorno non voglio più vedere un morto per strada. Questo non avvenne, perché i morti ci furono ancora per tutto maggio. Torino visse un periodo, come ho già detto prima, di violenza e di paura. E ci fu anche un altro avvenimento e un altro accenno che volevo fare del cardinale Maurilio Fossati, che durante una seduta del governo disse che non voleva più vedere sangue sparso per la città. E ci fu anche, ho dimenticato di dire, che c'era anche presente il colonnello inglese. Quest'ultimo non aprì bocca, non disse niente di tutto questo, dato che era stato lui a dare l'ok ai partigiani di fare un po' quello che volevano. Bisogna solo dire ancora che a Torino la maggior parte delle uccisioni non furono uccisioni individuali, non ci furono accidi particolari e significativi. Ricordiamo appunto, come abbiamo ricordato nella prima puntata di Solaro, e ce ne furono molti altri. L'iter delle uccisioni era sempre abbastanza uguale, nel senso che venivano prelevati in casa nel cuore della notte o in momenti più strani, venivano subito giustiziati senza nessun processo, senza nulla. Nella maggior parte dei casi venivano uccisi in stabilimenti industriali o molte volte all'interno di caserme. I tribunali c'erano, certo, tanti dicono che i tribunali c'erano, ma nella maggior parte dei casi erano non autorizzati e venivano improvvisati. Questo perché chi aveva un'arma tra le file dei partigiani era un comandante, quindi poteva essere il peggiore stronzo di turno che voleva arricchirsi, voleva uccidere un po' di persone, e così era. Infatti, nelle caserme nuove dei carceri civili di Torino furono uccise 35 persone, ma nell'arco di un paio di giorni, e i primi furono uccisi 12 fascisti dal corso Vittorio e San Salvario. Volevo ancora leggere, se mi permettete, una piccola testimonianza di Aldo Popaiz, che nella Stampa è uscito un articolo di un suo libro. Abitavo alla Barriera di Milano, borgo operaio, case macchiate di vecchiaia, ruderi di bombardamenti, campi si allungavano alla sponda della Stura. Alla Barriera di Milano quasi non c'era strada, senza cadaveri e corpi che pendevano da alberi e lampioni, come toccò al delatore del martire Antonio Banfo. i partigiani lo portarono in Corso Emilia, all'angolo con Corso Giulio Cesare, e tentarono di issarlo per il collo al traliccio della luce. Ma un metro da terra il cappio non si era ancora stretto e lo sventurato si dibatteva. Il suo lamento era rauco, straziante. Dalla folla eccitata si fece avanti un uomo con la ferro per le gambe e gli diede un violento strattone. I pantaloni si piegarono a mantici sulle scarpe, il nodo scivolò sulla corda e il giustiziato finì di soffrire. Dicevano che ad aver fatto quel gesto di pietà fosse stato il fratello. Il corpo dell'impiccato rimase ad ondolare per qualche giorno e di notte la sua ombra si muoveva. Questo era un po', l'ho letto perché quando ho letto il libro di Pansa, secondo me rispecchia molto il periodo e il clima che si viveva a Torino. Ma purtroppo, come avete già detto anche voi, accennato prima, gli eccidi, le violenze non erano solo uomini o comunque fascisti, ma avvennero anche su donne. E, ad esempio, a Maria Raposa, una ragazza di 23 anni che era fidanzata con un agente dell'ufficio politico investigativo di Asti, che fu ucciso nei giorni precedenti. Il primo maggio, quindi, Maria Raposa venne fermata dai partigiani di Asti. Qui venne portata in un albergo per qualche giorno. La ragazza venne accusata di spionaggio senza aver mai fatto nulla, ma solo essendo stata la moglie e la fidanzata di un politico investigativo di Asti. La raparono, la spogliarono e la fecero sfilare nuda per via Roma. I partigiani gli misero una targhetta con scritto: "I partigiani da te fatti catturare saranno vendicati". Il corteo arrivò fino in Piazza Castello e Maria fu giustiziata. C'è ancora un altro caso e un altro avvenimento che volevo leggervi, raccontarvi di Torino, che questo qui è ancora secondo me più significativo di tutti gli altri. Sempre il primo maggio, una donna che non era colpevole di nulla se non di avere un figlio di 17 anni della Brigata Nera di Alessandria, si rinchiuse in un istituto di suore. Quel giorno doveva ritornare a casa ad Alessandria e fu però tornando indietro passò per Torino dalla stazione di Porta Nuova, di Porta Susa. Qui fu avvistata da dei partigiani e i partigiani la seguirono. Lei scappò e andò nella stazione di Porta Susa. A quel punto qualche partigiano sparò dei colpi nel pavimento per fermarla. Lei continuò a fuggire, ma fu giustiziata subito sulla Torino Porta Susa. Questo secondo me è un caso che è abbastanza brutto da raccontare, e nero per la storia secondo me di Torino anche. Hanno anche scritto un libro, Diario di guerra di una sedicenne, e praticamente il racconto del figlio di Giuseppe Spina, che racconta appunto degli avvenimenti anche di sua madre, di come l'hanno uccisa.
Paziente.
E Paolo, se mi lasci un po' di spazio per parlare dei franchi tiratori, oppure ora qualcosa da aggiungere?
No, parla pure tranquillo.
Io prima dei franchi tiratori, dato che ho citato prima Bardelli, faccio veloce perché abbiamo poco tempo, avremmo tante cose da dire, ma abbiamo proprio veramente poco tempo. Volevo solo citare Bardelli e l'episodio che c'è stato ad Ozegna, che è qua così vicino a Ivrea, un paesino vicino a Ivrea nel Canavese. Allora, Bardelli, comandante Bardelli, Umberto Maria Adriano Bardelli, pluridecorato ufficiale del Genio Navale. Insomma, parliamo di una figura non solo non solo decorata per il valore militare, ma anche una persona molto intelligente e colta. Si trovò l'8 luglio del 1944 a stazionare a Viverone, un paese dove c'è un lago proprio qua vicino ad Ivrea, insieme a dei per visitare i marò del Barbarigo. Insieme a questi alcuni veterani si accorse, no? Vissero che ci fu un ricevette la notizia da un guardia marina della Sagittario che ci furono alcuni disertori, no? Tale Gaetano Oneto, che era fuggito portandosi dietro la cassa del battaglione. Bardelli praticamente a quel punto volle andare di persona a trovare questo disertore e insieme ad alcuni dei suoi marò si trovò ad Ozegna, arrivò alla stazione di Ozegna. Vi stazionava anche il reparto del partigiano partigiano da Piero Urati, che il soprannome di battaglia è Piero Piero, un personaggio che in questa zona Ivrea e Canavese e Cornier Rivarolo è visto quasi come era, visto perché è mancato qualche anno fa, come un dio, no? Ma logicamente da medaglia d'oro e finché ce n'è. Per noi invece è sempre stato solo un assassino, un ladro e un vigliacco. Perché dai veri racconti che sono usciti ad Ozegna, lui cercò di trattare, Bardelli cercò di trattare con questo Piero Urati, e Piero Urati senza alzare all'inizio le armi, la voce, cercò un dialogo insieme a lui. Ad un certo punto, quando la situazione era tranquilla, tale Piero Piero con uno scatto di ira si girò e gli chiese a Bardelli di deporre le armi, di arrendersi. A quel punto Bardelli disse no, non sentirono neanche il fuoco di Bardelli, perché Bardelli ordinò il fuoco, che in quel momento lì Piero Piero lo uccise a freddo. Quindi anche lui e i suoi partigiani. Dopodiché, che tra l'altro mi sono segnato anche un paio di cose. Morirono 9 marò, il Bardelli, 29 prigionieri, e il giorno dopo come lo trovarono Bardelli? Come lo trovarono? Lo trovarono, si è spogliato di tutti i suoi averi, i suoi ori, soldi, e riempito, seppellito dal letame. Questo per farvi capire queste persone, come erano questi vigliacchi, queste persone non si possono
neanche...
Orrende, esatto. So che siamo agli sgoccioli, siamo alla fine proprio della trasmissione, lascio la parola, perché avrei da parlare su Bardelli e su queste cose, mi avevo segnato altre cose, ma ti lascio parlare Tony, e poi finiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Tony?
Niente, io volevo soltanto ricordare i franchi tiratori di Torino, che non passarono affatto per un tribunale militare, furono proprio giustiziati sul posto, perché i franchi tiratori purtroppo venivano giustiziati sul posto quando venivano catturati. A Torino, organizzati da Solaro, si parla di almeno 200 ragazzi che fecero questa scelta suicida, sapendo che non hanno nessuna via di scampo. 200 di questi ragazzi, questi cecchini che spesso armati di un fucile e cannocchiale e con una buona scorta di munizioni, si appostarono un po' ovunque in Torino, anche in centro, sparavano dagli ultimi piani delle case, nascosti in abbaini, soffitte e mansarde. Per almeno 3 giorni rappresentarono un pericolo reale per i partigiani e anche per i civili che si avventavano sul lungo le strade. Un po' di morti li causarono sempre i ricercatori di Tosca. Hanno censito almeno 18 vittime dei franchi tiratori. Poi furono resi inoffensivi, sia pure a fatica. Il cecchino in trappola non aveva scampo e veniva soppresso a distante sul luogo stesso della cattura. Pare che ne siano stati presi, uccisi una quarantina dalle cronache dei giornali e dalle relazioni partigiane affiorano brandelli di quella battaglia. Un cecchino fucilato in via Po 3, davanti all'attuale Bar Roberto, 2 giustiziati in via Garibaldi, 1 in Corso Francia, 2 in via Cenischia, in piazza Castello, 3 fascisti armati di fucile soppressi nei giardinetti della stazione di Porta Nuova, altri 5 passati per le armi in corso Valdocco, 1 eliminato in corso Peschiera all'angolo con piazza Sabutino, 1 ammazzato in piazza Solferino, sul lato del Teatro dei Fieri, altri 3 giustiziati in corso Duca di Genova, oggi in corso Stati Uniti. Questi ragazzi vanno ricordati, non vanno dimenticati, perché questi hanno dato veramente la vita pur sapendo che non c'era più speranza di niente. Trucidati, ammazzati sul posto, senza un minimo di pietà o di giustizia. Zero.
Sì, io voglio ricordare, vabbè, questi eroi, i franchitiratori, i fascisti, io li chiamo solo eroi, li chiamo... E sono soprattutto persone degne del nostro massimo onore, della nostra massima stima. Voglio ricordare soprattutto però non solo le vittime, ma anche quelle persone, soprattutto nelle vallate, quelle donne, quelle mamme, quelle figlie, quelle bambine molte volte, che venivano violentate nelle vallate, soprattutto nelle vallate, perché nelle vallate il fenomeno era abbastanza particolare. I banditi, questi banditi dei partigiani, saltavano, come già dicevo in precedenza, assaltavano le campagne e lo facevano solo per arricchirsi o semplicemente per rubare oppure per divertimento. Stupravano magari ragazzine, mogli, mamme, anziane, perché questo anche viene raccontato nel Sangue dei Vinti e nelle cioè veramente delle cose orribili, semplicemente per il gusto di farlo. Ci sono state le vittime, ma ci sono state anche queste persone che sono state hanno subito le violenze e queste violenze se le sono portate poi nel loro animo, nel loro spirito, per tutto il resto della loro vita. Queste persone qui non facevano nulla di politico, erano dei banditi ideologizzati da una parte politica, ma erano semplicemente dei banditi. Questo lo vogliamo affermare, questo non lo afferma nessuno, questo non vuole essere affermato. Ci sono state centinaia e centinaia di vittime, sia dal punto di vista effettive, quindi morti, ma vittime soprattutto delle angherie e delle vessazioni da parte di queste persone qua. Ricordiamo che sulla base di questi episodi, che sono a migliaia in tutta Italia, è stata costruita la nostra bella democrazia. Quindi buon 25 aprile, diciamo, no?
Euclide, volevo chiudere anche con un ricordo del nostro Pertini. Prima Igor ci parlava di Urati. Urati rubò più di 130 milioni a una brigata Monterosa. Questi soldi sono spartiti in buona parte tra Pertini e altra gentaglia. E Pertini con questi soldi si comprò il palazzo della sede del Partito Socialista a Milano. Questo era il nostro signor Pertini, il nostro presidente, il capo dei partigiani.
Esatto, io in conclusione, dobbiamo chiudere perché dobbiamo dare spazio ad un'altra trasmissione. Voglio ricordare tutti questi martiri che sono morti per l'ideale, per una fede che noi portiamo ancora avanti, non verranno dimenticati e voglio dire a tutti questi i nipoti, i figli di questi vigliacchi che noi siamo ancora qua a 70 anni di distanza a ricordare, ma non solo a ricordare, a, a fargli capire che prima o poi ci riprenderemo quello che ci hanno tirato via.
Esatto.
E diamo lo spazio all'altra trasmissione. Vi ringrazio per aver ascoltato Radio Bandiera Nera Torino, Attacco la Torino Bene. Ci sentiamo il prossimo venerdì, una puntata molto, molto particolare il prossimo venerdì, molto misteriosa, non vi svelo niente. Ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti dal vostro DJ Caffeina.
Ciao da Tony.
Ciao, buonasera a tutti da Euclide.
Ciao, arrivederci da Paolo e dalla radio Bevole, pericolosa e intransigente.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Quando marcerà l'armata, rapirata la bandiera nera s'alza sulla strada. Sono i figli della lupa che ora impugnano la spada. Nessuno potrà fermare la nostra avanzata. Samurai d'Occidente con l'onore nel sangue. Il grido di guerra sveglia spiriti dormienti tra le lande. La legione verso la vittoria delle sue battaglie. Impenetrabile come la falange. L'elsa nella mano splende all'alba. Lo scudo difende il tuo compagno spalla a spalla. La calma muta in rabbia nel tumulto a sangue e sabbia. Come folgore di Odino che discende dal Valhalla. Canta mio muso le storie dei sette mari. Oltre le colonne d'Ercole e mondi sconfinati. Narrami dell'Ade, degli eroi immortali e dell'ira funesta scagliata sui nostri avversari. Siamo i figli della nuba, non la progenie di Adamo. Lo spirito pagano che definite peccato. Siamo tempesta, l'ira funesta di chi ha lottato. Tremerà la terra al suono del nostro urlato. Figli della nuba, non la progenie di Adamo. Lo spirito pagano che definite peccato. Siamo tempesta, l'ira funesta di chi ha lottato. Tremerà la terra al suono del nostro urlato. Destini incrociati e temprati come spade. Il sapore stupendo del sangue sulle lame. La fame e la fatica non arrestano le armate. Inarrestabili come una pioggia torrenziale. Strappa ogni paura come un urlo nel silenzio. Accetta il tuo destino fino all'ultimo momento. Non si tollera sconfitto il disonore e il tradimento. Con il sangue scritto il tuo giuramento. L'esercito di forze alcune ad ansia si scatena. La tempesta di sabbia mentre la terra trema. Le frecce fendono i raggi del sole che ci acceca. Per grazia del dio Marte e della palla d'Atena. La fortuna è dalla nostra esati rintonano il canto. Che risuona nel cielo fino a raggiungere il patto. Nemici formano un tappeto che colora il campo. E tinge la nostra vittoria di rosso scarlatto. Siamo i figli della nuba, non la progenie di Adamo. Lo spirito pagano che definite peccato. Siamo tempesta, l'ira funesta di chi ha lottato. Tremerà la terra al suono del nostro urlato. Figli della nuba, non la progenie di Adamo. Lo spirito pagano che definite peccato. Siamo tempesta, l'ira funesta di chi ha lottato. Tremerà la terra al suono del nostro urlato. Difendi il tuo ideale contro chi non riesce a usare la volontà e la gloria di resistere e lottare. Scrivi la tua storia in modo che sia da onorare, perché stanotte gli immortali danzano con noi nell'Ade.